Laudetur Jesus Christus.
I titoli di Tordesci, il Papa lieve miglioramento, prega per le vittime in Myanmar, colpito da un terremoto, migliaia i morti. Ucraina, il Cremlino all'UE, il no alla revoca delle sanzioni è un no alla pace. Haiti resta in una situazione drammatica, in preda alla violenza delle bande armate. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci in studio, sono le 14:36 secondi in questo momento. È stabile la situazione del Papa convalescente a Santa Marta dopo il ricovero al Gemelli. La sala stampa della Santa Sede ha offerto aggiornamenti sulla salute del pontefice, segnalando lievi miglioramenti dal punto di vista respiratorio e motorio e anche nell'uso della parola. Alessandro Di Bussolo.
Il Papa è stato informato sul terremoto in Myanmar e sta pregando per le tante vittime, sottolinea la sala stampa, spiegando che continua la riduzione graduale dell'ossigenazione ad alti flussi con le cannule nasali di giorno ed è iniziata la riduzione anche di notte. Mercoledì scorso Francesco è stato sottoposto a analisi del sangue e i valori sono apparsi normali. Le giornate del pontefice trascorrono tra terapie, preghiere, riposo e un po' di attività lavorativa con i dicasteri che inviano la documentazione. Ogni giorno Francesco concelebra la messa nella cappellina privata al secondo piano di Santa Marta. Al momento non riceve visite ed è circondato dall'equipe medica e sanitaria che lo assiste 24 ore su 24 e provvede i suoi fabbisogni, presenti naturalmente segretari particolari. Attraverso la diretta video Francesco ha seguito la predica di venerdì tenuta da padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia, questa mattina in aula Paolo VI. L'Angelus di domenica infine sarà diffuso come nelle ultime occasioni con il testo scritto della meditazione del Papa.
E appunto poco fa il Papa ha mandato un messaggio per il terremoto che ha colpito soprattutto Myanmar e Thailandia e ha offerto la sua preghiera per le anime dei deceduti, viene scritto, e la sua vicinanza spirituale a tutti coloro che sono stati appunto colpiti da questa tragedia. Lo dicevamo, un violento terremoto di magnitudo 7.7, seguito a 12 minuti di distanza da una seconda scossa di 6.4, ha colpito appunto la parte centrale del Myanmar. Migliaia morti, la scossa è stata avvertita con forza anche in tutto il sud-est asiatico, con effetti su Bangkok. Camilla Del Vecchio.
È probabile ci siano numerose vittime, danni ingenti e che il disastro sia molto diffuso. È quanto si legge in una nota dell'Istituto Geologico Americano che ha diramato l'allerta rossa dopo il terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito la parte centrale del Myanmar. L'epicentro del sisma è stato localizzato 16 km a nord-ovest della città di Sagaing alle 14:20 ora locale ed è stato seguito pochi minuti dopo da una scossa di assestamento di magnitudo 6.4. La devastazione ha spinto la giunta militare del Myanmar a dichiarare lo stato di emergenza nelle 6 regioni più colpite e a chiedere aiuto alla comunità internazionale affinché invii aiuti umanitari per la popolazione colpita. La terra ha tremato anche in Thailandia fino alla capitale Bangkok, dove un grattacielo in costruzione è crollato, intrappolando oltre 80 operai sotto le macerie. Ulteriori scosse sono state avvertite anche in Vietnam, Laos e nella provincia cinese dello Yunnan.
Veniamo in Ucraina perché il Cremlino chiede un'immediata revoca delle sanzioni europee. La pace sarebbe a rischio, secondo il Cremlino. Intanto Putin propone un'amministrazione transitoria sotto l'egida dell'ONU, poi elezioni democratiche e solo dopo un negoziato di pace. All'iniziativa franco-britannica di ieri a Parigi è emerso un disaccordo tra i cosiddetti volonterosi sull'invio di una forza di rassicurazione in Ucraina. Francesco De Remigis ha sentito Germano Dottori, politologo e consigliere scientifico della rivista Limes.
Io non sono stato sorpreso dall'assenza di risultati concreti. In Europa esistono sensibilità differenti rispetto alla gestione della sicurezza continentale e la gran parte delle differenze deriva anche dalla diversità delle culture strategiche. Paesi come la Francia e la Gran Bretagna, che comunque si sentono grandi potenze, hanno un passato e una tradizione nella quale l'uso della forza e comunque una certa disinvoltura nella gestione della sicurezza internazionale occupano un grande spazio.
Ci sono altri punti da cui far decollare un futuro negoziato, oltre al rispetto delle centrali energetiche, non solo nucleari?
È molto importante che questa tregua limitata e circoscritta agli obiettivi energetici appena menzionati regga nel tempo, perché può essere qualche cosa sulla quale costruire e soprattutto ristabilire un minimo di fiducia tra le parti, specialmente da parte ucraina, perché poi non bisogna mai dimenticare che l'Ucraina in tutto questo che è lo stato aggredito.
Andiamo ad Haiti, che resta in una situazione drammatica, caotica, in preda alla violenza delle bande armate che controllano circa l'85% della capitale Port-au-Prince. Uno scenario in cui anche le organizzazioni umanitarie fanno fatica ad operare, come spiega Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava, intervistata da Paola Simonetti.
Le ultime notizie sono molto drammatiche e mi riferisco non solo alla violenza, ma anche alla coincidenza di queste decisioni internazionali che hanno tolto alcuni finanziamenti importantissimi di USAID. E dopo la decisione di Trump, diciamo, anche noi abbiamo avuto questa difficoltà, perché il nostro programma per aiutare con farmaci salvavita 600 pazienti nel nostro ospedale a Port-au-Prince ha ricevuto dall'oggi al domani un taglio di questo finanziamento. Nonostante la difficoltà, i progetti non hanno mai chiuso.
Ma in base alla sua esperienza, all'esperienza anche proprio della fondazione, cosa rende così potenti queste bande armate, tanto da non poter essere contrastate neppure da un contingente supportato dall'ONU?
Quello che forse le rende così forti è che sono a loro volta sostenute da gruppi locali. Cioè, disordine e l'obiettivo di queste bande è quello di raggiungere il potere e conquistare il territorio, ma non c'è neanche in loro un disegno più globale. È veramente molto difficile individuare le logiche e anche intrattenere un dialogo.
Ultima pagina, l'aviazione di Israele ha condotto un raid aereo sulla periferia sud di Beirut, in Libano, e un bombardamento delle forze di difesa israeliane ha ucciso almeno 14 persone nella parte orientale di Gaza City, nel nord della striscia di Gaza. La libertà nello spirito è il tema della seconda predica di Quaresima, tenuta stamattina in aula Paolo VI da padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia. All'inizio della riflessione dedicata alla profonda libertà di Cristo nel portare la salvezza al mondo, il saluto a Papa Francesco convalescente a Santa Marta. Sentiamo Isabella Piero.
Siamo tutti molto contenti del ritorno del Santo Padre a casa. Padre Pasolini esprime con queste parole la gioia dei fedeli per il rientro di Papa Francesco a casa Santa Marta dopo il lungo ricovero al Policlinico Gemelli. Quindi, nella seconda predica di Quaresima, si sofferma sulla libertà nello spirito con cui Cristo salva il mondo. Non fidarsi subito, saper deludere e non esigere sono i tre insegnamenti di Gesù analizzati dal predicatore per illustrare la capacità del Signore di restare lontano dalla tentazione di onnipotenza e di smascherare il rischio di confondere il servizio autentico con la ricerca di riconoscimento personale. Dio, aggiunge padre Pasolini, non pretende di avere sempre figli pronti e scattanti a fare la sua volontà. Al contrario, si preoccupa se tali figli non sono liberi di manifestare il proprio sentire, schiavi di se stessi e delle aspettative altrui.
La verità e l'amore non hanno bisogno di imporsi, ma sanno attendere, lasciando che le cose maturino fino a diventare il frutto di una libera e piena adesione.
La televisione resta regina. Il 20° rapporto sulla comunicazione del Censis conferma il protagonismo dei mezzi digitali, ma non solo. Infatti, tra tutti i media, quello in grado di svolgere meglio questo compito è la TV, guardata dal 94,1% degli italiani. Si conferma solido l'impegno di Internet da parte degli italiani con il 90%. Abbiamo sentito il presidente dell'Autorità delle Comunicazioni, Giacomo La Sorella.
Si parla tanto di contrastare la disinformazione, ma è altrettanto importante il pre-banking, cioè il fatto di essere consapevoli di quali sono i funzionamenti della rete e di che cosa si può trovare in rete. Solo il cittadino informato può muoversi con consapevolezza nella rete.
E l'autorità in questo senso quali indicazioni può dare, quale aiuto può dare ai cittadini?
Sull'informazione direi che la cosa più importante che sta facendo adesso l'autorità è il tema dell'equo compenso, cioè garantire sostanzialmente che il lavoro dei giornalisti fatto attraverso gli editori fatto per il tramite degli editori tradizionali sia adeguatamente remunerato da chi utilizza in rete le notizie, perché il primo dato per far sì che sulla rete ci sia giornalismo di qualità e remunerare questo giornalismo. Questo, diciamo, mito della gratuità di tutto ciò che c'è sulla rete è un mito finto, perché alla fine qualcuno un profitto lo fa.
E allora finisce qui il nostro giornale. Da Daniele Giorgi in regia, Alessandro Guarasci in studio, grazie per l'attenzione, ma noi ci risentiamo alle ore 15.